/ Radio Web presenta
Chiedi al Presidente.
In diretta tutte le risposte del Presidente nazionale.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Eccoci,
siamo
qua
pronti con l'appuntamento mensile con il presidente.
Al presidente, assolutamente sì, che abbiamo già collegato. Buon pomeriggio, presidente.
Eccolo qua. Buon pomeriggio a voi.
Mario. Fa caldo?
Buon pomeriggio. Sì, qui c'è l'effetto cantina, quindi diciamo che si sopravvive. Dai.
Beh, l'effetto cantina è ottimo, direi.
Fatemi salutare anche le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Certo.
No, no, umide. No, cantine quelle belle.
Quelle
dove
belle
si conservano.
Asciutte.
Esattamente, proprio quelle. Sai che quando entri ti danno subito quel senso
di frescura,
di freddo, ma di fresco.
Sì, di sollievo, quello, diciamo.
Ecco. È l'effetto cantina. Oggi questa trasmissione l'ha iniziata direttamente Luisa.
Hai visto? Mm-hmm.
Cos'è successo? Un blackout c'è stato?
No, semplicemente stavamo sistemando i microfoni. Ogni tanto.
E il tuo è stato pronto prima.
Esatto. È stato pronto prima, sì, ecco. Visto.
Per usare un'espressione che quelli della Crusca ci manderebbero subito al patibolo. Il tuo è stato pronto prima.
Sì, pronto prima e anche petaloso. A proposito, ti ricordi quando fecero tutta quella...
Tutti quei famosi...
Sì.
Petalosi. Sì. Ma petaloso passò alla fine.
Passò.
È un disastro.
Peccato che non lo usa nessuno, perché insomma non è proprio bello.
Insomma, non è bellissimo.
No. Pochi, però l'ha inventato un bambino. Ci sta.
È vero, però.
Però è brutto lo stesso.
Poi,
no, secondo me non
sì, è brutto. Sì, poi c'è sta cosa: il petaloso, il peloso.
Sì, insomma, chi più ne ha più.
Non ha nemmeno una bella.
Neanche un bel
nemmeno
suono.
Fonicamente.
Bravo.
Ecco.
Esattamente, proprio così.
Petaloso, però dai, pazienza. Allora,
Presidente, di cosa vogliamo parlare?
Di cosa vogliamo parlare? Il nostro Renzo ve lo siete già giocato?
No, il nostro Renzo sta cercando di soddisfare i suoi vizi. Tipo...
I suoi vizi?
Beh, chiamiamoli i suoi bisogni.
No. Beh, insomma,
in questo caso
è un quindi vizio. Ha già qualche merendina.
No,
in mano,
è sceso, ma... quindi questo ti può far pensare che non sceso. Si tratta di merenda.
Bensì gelati,
no, sigarette.
Sigarette.
Fumatore.
L'ho sentito a proposito, poi l'ho sentito
la partita del disaster
alla radiocronaca sì. Diretta. Mi sono proprio l'ho ascoltato anche insieme a un'altra cronaca. Uh-huh. Di un altro cronista. Uh-huh. E direi che il nostro Renzo non ha proprio nulla da invidiare.
Certo, Renzo è molto bravo
ai migliori,
sì,
ai
molto
migliori.
Bravo, sì.
Non, però sì, è stato oddio.
È andata bene,
diciamo,
per
che
l'Inter.
Io il contenuto della cronaca era imbarazzante, la cronaca ottima.
Si era imbarazzante soprattutto per parte biancoceleste, che devo dire è sempre peggio, giusto col Pisa hanno vinto, guarda, che retrocesso.
Quella conclusione lì non... Vabbè, poteva essere più bella.
Poteva
più,
anche andare cioè peggio, perché avevo previsto un 4-0 per la finale di Coppa, quindi sinceramente poteva anche andare peggio.
Quindi ci dobbiamo accontentare, dici?
No, non ci accontentiamo, anche perché poi ci arriva Gattuso, che insomma, mamma mia, vabbè.
Arriverà?
Pare di sì.
Dobbiamo chiederla a Renzo dopo, quando arriva.
Lui lo sa, l'hanno ingaggiato.
Io so che hanno confermato Malen, il resto non mi interessa. il resto dell'altra sponda non la seguo.
Quello è un bell'acchiappo, cioè è proprio un bell'acchiappo quel giocatore lì.
E so pure che l'Inter si vuole prendere un centrocampista della Roma che a me piace tanto.
È già
spero.
Dall'anno scorso che voleva prenderlo.
Chissà se riuscirà. Mai.
Sarebbe.
Se riesce, e la Roma dovrà sacrificare qualcuno.
Che voleva prenderlo. L'anno scorso so che era anche vicino proprio al trasferimento, poi non se n'è fatto nulla.
Comunque se Gattuso va alla Lazio, allenerà la Lazio, cambio squadra, perché è proprio...
Se Gattuso allena la Lazio, io allenerò il Napoli.
Proprio non lo sopporto.
Il Napoli pare che Italiano sia pronto per la panchina.
Italiano? Mamma mia.
Sì, pare che Italiano sia in vantaggio rispetto ad Allegri.
A Bologna era partito per fare bene, poi non ha fatto benissimo.
Allegri è simpatico come la sabbia nelle scarpe.
Pure Spalletti,
ci sono anche i Sassolini che sono pure peggio.
Sì, pure Spalletti, mamma mia, sì, sono proprio Sarri, Spalletti, come si chiama quell'altro?
Ma sai, sapete perché? Perché a questi signori è stata dopo l'irruzione sulla scena degli allenatori del mago Elenio Herrera, questi signori sono diventati soggetti importanti. Si pensa che veramente è la loro presenza e la loro azione a poter determinare i risultati. Ma io dico che se mi danno dei giocatori come dico io, secondo me i risultati li faccio anch'io dalla panchina pur non vedendo niente di quello che stanno combinando.
Ma io dico che Sarri ha dimostrato che non è così, perché con certi giocatori che sono un po' come delle scamorze, leggi Lazio, ed è detto da me, insomma, voglio dire.
E il risultato è quando i fattori sono quelli,
c'è poco da fare.
Non cambia, come si suol dire. Ha voglia
di mescolarli uno con l'altro. Ma Conte, per esempio, a me è veramente antipatico, c'ha proprio un modo di
fare. Però è un bel motivatore, è un bravo motivatore. Con la nazionale mi ricordo tanti anni fa fece bene.
Ma io non metto in dubbio la sua professionalità, metto proprio in dubbio l'aspetto umano.
Ma nessuno di loro è simpatico. Questi guadagnano troppo e tirano... non contano più di un 10-15% in un risultato. Comunque, vabbè, dai, una lunga discussione.
Dobbiamo...
Ti inviteremo a
parlare di calcio.
A parlare di calcio.
Ceste di calcio.
Esatto.
Andremo a parlare di quello. Adesso dobbiamo dedicarci ad altri temi.
Entriamo in medias res, come si suol dire.
Esattamente.
Ecco.
Inizio subito con le domande, o c'è qualche annuncio, qualche notizia che voleva dare in apertura, Presidente?
No, notizie, faremo questo Consiglio Nazionale per l'approvazione del bilancio sociale, speriamo di avere un'accoglienza positiva, favorevole, ci sarà una presentazione pubblica, insomma, bei momenti.
Per quando è previsto?
E vedremo, potrebbe essere il 30, direi, o il 23, adesso vediamo. Oppure il 23,
giugno,
il 30.
Giugno, ovviamente.
Oppure il 23 e il 30 insieme. Ora vediamo quello che si riesce a combinare, insomma.
Manderemo in
e
onda
poi,
chiaramente.
Come si fa? Il Consiglio Nazionale è uno degli appuntamenti fissi e tradizionali di questa radio.
Assolutamente sì.
E poi tante altre belle cose, progetti che veramente ormai ci sommergono, alcuni stanno partendo, altri combattono con la burocrazia, altri combattono con le fideiussioni bancarie, insomma un po' di lavoro di quel tipo. Poi abbiamo rinnovato proprio con gara tutta l'assegnazione, l'evidenza pubblica, anzi, come si suol dire, l'assegnazione dei nostri periodici in Braille. Tutti i nostri collaboratori, professionisti, eccetera, eccetera, sono stati rinnovati secondo le regole dell'evidenza pubblica. E insomma, possiamo, per questo primo, diciamo, quadrimestre, cinque mesi ormai, possiamo tirare una linea positiva. E poi vedremo il resto nel corso degli altri mesi dell'anno. È stato individuato, identificato e incaricato anche un nuovo segretario generale, è stato istituito proprio dalla direzione nazionale l'ufficio legislativo e supporto alle istituzioni collegate, che sarà affidato alla responsabilità e alla conduzione di Alessandro Locati, e invece il nuovo segretario generale dell'Unione è già da 2 o 3 settimane l'avvocato Valerio Bocchini, che sta prendendo un po' mano. Oggi ha fatto la sua prima direzione, tutti gli abbiamo fatto gli auguri, e anche il Consiglio Nazionale nella scelta, come avete, no, non avete sentito perché giustamente era riservata la seduta, ma insomma è stata una scelta unanime, condivisa da tutti, votata positivamente all'unanimità, e questo è bello soprattutto per il futuro dell'Unione, ancor più che per il presente. Perché se si lavora bene, se l'Unione ha un po' di fortuna, si possono impostare le basi per una solida struttura organizzativa e amministrativa dei prossimi, diciamo, 20 anni, ecco. E quindi questi sono fatti positivi, sono piccoli, probabilmente gli effetti importanti di questi risultati si vedranno col tempo, ma per me sono le cose più importanti dei famosi eventi di un giorno, che poi nascono e si esauriscono nel volgere di un mattino o di una sera o di un pomeriggio. Bene, vediamo
le domande.
Andiamo alle domande. Allora, intanto ricordiamo domande, a chi ci sta ascoltando che possono mandare un WhatsApp a 371-38-94496, lo ricordiamo, 371-38-94496, oppure scrivere sul forum del sito dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti mettendo un nickname e un commento, o il loro nome ed un commento, oppure mandare un'email a diretta@uc.it o scrivere sotto il video in diretta della nostra trasmissione, che si trova sulla pagina di Facebook di / Radio Web. Queste sono tutte quante le modalità,
iniziando le opzioni
esattamente. Iniziando proprio dal forum, dove insomma arrivano parecchie domande. Ernesto scrive, a proposito di calcio, come sensibilizzare tutte le squadre di calcio per le partite accessibili a tutti?
Alcuni stadi hanno già realizzato, come sapete, per la verità forse è poco conosciuta questa cosa, la prima iniziativa partì a Bologna con appunto la dicitura e lo slogan stadio per tutti, o stadi per tot, come si diceva, come dicono da quelle parti, ed è il primo radiocronista speciale particolare fu Giorgio Comaschi, che forse tanti conoscono, come no, e tanti ricordano, umorista, conduttore, sì, eccetera. Sì, sì. Erano delle radiocroniche esilaranti, così come Comaschi le poteva immaginare. Poi abbiamo trasferito questa cosa all'Inter, al Milan, alla Juve, al Como, ad altre squadre. Le squadre romane non mi risulta ancora che siano.
Beh, ci fu un esperimento che fece la Roma, per cui fu anche premiata dall'associazione parecchi anni fa.
Sì.
Però durò da.
Non ebbe seguito.
No, durò da Natale a Santo Stefano.
La Lazio
ce l'ha
non
promesso, però la Lazio promette
la Lazio
non mantiene.
Ma la Lazio c'ha, comunque c'è sempre Renzo che sostituisce egregiamente e degnamente questo tipo di servizio attraverso Radio. Però anche la stessa federazione, per quanto riguarda la nazionale, ha avviato qualche sperimentazione, non è ancora istituzionalizzato, ma noi torneremo alla carica con il ritorno dei campionati, credo sia dopo la metà di agosto, insomma verso fine agosto, chiedendo appunto a tutte le squadre che ancora non l'hanno fatto di conformarsi, e chiedendo alla nazionale di offrire questa possibilità, soprattutto nelle città dove gioca, che sarebbe proprio una bella possibilità accogliere le persone con disabilità in generale allo stadio, per avere questa emozione dal vivo, che è una cosa un po' diversa dall'emozione radiofonica, ovviamente.
E allora passiamo alla domanda di Barbara, che parla della festa della radio. In presenza si potrà fare? Forse occorrono troppi soldi?
Ma soldi ne occorrono sempre, purtroppo.
E mancano sempre, da dire.
E mancano sempre. Manca sempre una lira per fare un milione, come si diceva già una volta. E speriamo di farla, speriamo di mettere insieme le risorse necessarie per poterla fare. Abbiamo un po' paura, devo dire, abbiamo un po' il timore in questi periodi un po' di, diciamo, di ristrettezza, in cui si sente parlare di difficoltà delle famiglie, difficoltà dei trasportatori, di quelli che viaggiano, eccetera. Ecco, a farci dire che poi magari si fanno cose che insomma si poteva evitare, si poteva vediamo, ci ragioniamo sopra.
Abbiamo poi Serpe Velenosa.
Oh mio Dio.
Infatti sì. Che scrive: presidente, ma tutte
portiamo una mangusta.
Ma tutte le cause, dissidi ed altro, che fine faranno?
Mamma mia, con queste cause, queste di qui. Ragazzi, ma non c'è nessuna causa, non ci sono diffide, non c'è niente, non so come lo devo dire. Tutti i mesi mi rifate sempre la stessa domanda: quanti sono i sospesi? Due. No, forse adesso uno, perché l'altro ha finito, sta per finire, non lo so. Quante sono le cause? Ci sarà un appello nel settembre del 2027, un appello contro l'Unione, ovviamente, e poi ci sono un altro paio di code di causette che insomma andranno a chiudersi, ma parliamo dell'Unione, ragazzi, parliamo delle cose importanti, delle cose belle, di quello che realizziamo, delle cose che portiamo a casa, dei risultati che riusciamo a ottenere. Adesso abbiamo il decreto lavoro, per esempio, dove la nostra commissione lavoro ha lavorato alacremente e ha messo insieme un paio di emendamenti che sono stati sottoposti all'attenzione dei relatori e che potranno, spero, diventare parte del testo del famoso decreto lavoro, emendamenti che rafforzano le tutele verso il collocamento obbligatorio, verso il rispetto dei criteri di collocamento obbligatorio per poter fruire delle agevolazioni previste dal decreto. E insomma, ci sono tante belle cose, o brutte cose, ma delle quali vale la pena parlare, perché sono le cose della nostra vita quotidiana, quelle che veramente sono importanti e che ci danno dispiaceri qualche volta, speranze, forza. A volte ci piegano, ci rendono più stanchi, altre volte più entusiasti, e sono la bellezza della vita quotidiana e la bellezza di vivere, anche sapendo o avendo la pretesa, con tutta la modestia del mondo, per carità, di pensando di poter fare qualcosa di utile per se stessi e per gli altri.
E allora vediamo se c'è qualcuno che chiede cose più meno così scomode, nel senso che insomma sono cose
ripetute, che non,
esatto, meno
mai
retoriche, ecco.
Non hanno da cambiare, ecco, perché non c'è niente, mica passiamo il nostro tempo
a fare solo quello,
cause o a sospendere persone, insomma.
Alberto infatti chiede: che estate sarà quella dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti?
Allora, da un punto di vista generale, sicuramente un'estate difficile come quella di tutti, come quella che vive l'Italia, che vive l'Europa, che vive un mondo dove ancora, anzi, a volte anche di più e peggio, si pensa e si immagina che la risoluzione dei problemi nasca dalla prepotenza piuttosto che dalla potenza del dialogo. Questo purtroppo vale per tutti. Per quanto ci riguarda, l'Unione è riuscita a mettere un po' al sicuro, per quanto si possa stare al sicuro di questi periodi, un po' al sicuro le proprie risorse per quest'anno e per l'anno prossimo, quindi da questo punto di vista dovrebbe essere un momento più sereno, almeno finché non si avvicina la nuova legge di bilancio di quest'autunno. Stiamo ormai completando, davvero credo che oggi siano arrivate le ultime suppellettili, il rinnovamento,
della sede?
La messa, sì, la messa. Bene. Appunto a giorno e a nuovo della nostra sede nazionale, e questo per dare all'Unione un posto più efficiente, più degno, più importante.
Beh, quando stiamo, è finita, lavorando, veniamo a fare un servizio da lì, Presidente.
Sì, perché una, no? Una trasmissione vera e propria, ecco, una diretta. Poi stiamo lavorando sotto il profilo della digitalizzazione e dell'informatica, perché vogliamo dare alla nostra struttura associativa possibilità di comunicazione sempre maggiori, non solo dei soci con le strutture organizzative, ma anche dei soci tra di loro. E poi stiamo stringendo sempre di più la cooperazione e l'attività con gli APB, e quindi con tutta quella fase che io ritengo di grandissimo valore umano e morale, quella della lotta alla cecità e quindi della promozione delle attività di prevenzione della cecità e di tutela della vista. E poi il 25, 26 e 27 di giugno saremo a Rimini nell'ambito della iniziativa del Ministero della Disabilità che si chiama Expo Aid, e ci sarà un punto di riferimento dell'Unione insieme appunto a IRIFOR, IAPB, Centro Helen Keller, Federazione Procechi, Stamperia, Biblioteca, tutto il sistema delle nostre istituzioni collegate che cercano di lavorare sempre più in rete tra di loro. Alcuni dei nostri dirigenti parteciperanno a dei panel, a dei convegni organizzati in quel contesto, alcuni dirigenti anche arrivati, diciamo, da poco e che quindi metteranno anche in gioco le proprie qualità, le proprie competenze, le proprie capacità, che sono sicuro sono tante, e l'Unione cercherà di fare una bella figura. Poi abbiamo il soggiorno di vacanza, soggiorno estivo della terza e della quarta età, che parte mi pare alla fine di maggio. Sì, credo cominci il 31 maggio, l'ultima domenica mi pare, mi posso sbagliare, attenzione, prendetelo col beneficio di inventario sta roba. E poi ce ne sarà un altro a settembre, e in giugno c'è anche un torneo di scacchi a Tirrenia contestualmente con quel soggiorno. Il torneo non è organizzato da noi, però l'Unione ha aderito, ha contribuito, ha sostenuto questa iniziativa, questa attività. Poi insieme alla FISPIC abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa in base al quale ci saranno attività congiunte in tutte le sezioni dove sia possibile realizzarle, e ci sarà probabilmente in autunno un evento sportivo nazionale organizzato insieme, qualcosa che potrebbe essere di carino, di bello. Abbiamo già una mezza idea, però la approfondiremo nelle prossime settimane. Poi tanto altro ancora, ma non voglio dilungarmi perché togliamo spazio alle domande.
Intanto su WhatsApp è arrivato un messaggio della Presidente Tiziana Lupi che scrive: ciao Presidente, Chiara e Luisa, un grande saluto da Tirrenia, e sabato partirà il nostro soggiorno primo sole.
Ecco, è sabato quindi.
Per i nostri anziani.
Tiziana ce lo conferma.
Queste sono le cose importanti che fa l'Unione. Tiziana Lupi Raffanelli Moreno ha firmato così.
Sono d'accordo con Tiziana. Ciao, Tiziana. Con Moreno, che tra l'altro saluto. Tiziana oltretutto da qualche mese si occupa proprio in maniera diretta e in prima persona anche delle attività per la terza e la quarta età, e insomma speriamo di fare un buon lavoro sul, nel solco del, del passato, ma pensando anche alla, ai, ai, alle settimane, ai mesi e agli anni che verranno.
Allora, Marcello scrive: anni fa si facevano dei raid in tandem e in pedalò, perché non rifarli ancora?
Madonna, un sacco di tempo fa.
Sì. È tanto tempo fa, sì. Io e Luisa abbiamo qualche memoria di questo, no? Riding tandem e in pedalò, alcuni erano anche carini, forse sì. Quelli in pedalò un po' più strani, perché
forse anche più però faticosi, penso.
Faticosi, forte.
Gente che si ustionava ogni tanto, poverini, sì, perché sì. Insomma.
Con, tutti con le creme solari.
Con questo
pronti.
Caldo la vedrei dura fare quelli in pedalò.
Tra l'altro, sì. Quelli in tandem si può scegliere ovviamente dei periodi diversi, quindi
certo.
Potrebbero essere più belli, ma ce n'è uno, c'è una passeggiata domenicale che di
mi
solito si organizza ad Ascoli.
Sì,
sì, sì. Ad Ascoli e dintorni, insomma, tutti gli anni. Credo che quest'anno sia programmata per il 13 giugno, la domenica, ma magari chiederemo a Gigliola, la presidente della nostra sezione di Ascoli, se ha qualche notizia in più, qualche precisazione da poterci fare. Però è un bel momento, non è esattamente il ride in più tappe, però un bel momento per stare tutti insieme, pedalare insieme, divertirsi e sviluppare quella socialità che insomma tante volte è bella, no? tra le persone.
C'è un'email di Enzo Pinna che scrive: buon pomeriggio
Enza, credo.
Enza Pinna.
Enza.
Buon pomeriggio, vorrei qualche chiarimento sulla vicenda dell'istituto Sant'Alessio di Roma, perché a quel che mi viene detto la direzione nazionale ha nominato addirittura un commissario ad acta, Vincenzo Massa, per proporre alla Regione Lazio di sostituire una signora di cui non conosco il nome, ma sostenuta dagli utenti, sembrerebbe. Lui C. Laziale l'aveva proposta come amministratrice, poi nominata dal presidente Rocca. Perché mai non è di tuo gradimento? Non sarà che sei troppo sensibile al volere di qualche autorità ministeriale? Io non ne capisco molto in queste storie di commissari, commissari ad acta, e sicuramente tu che sei esperto in questo genere di cose avrai avuto buone ragioni. Però quali sono state le inadempienze che hai o avete ritenuto di correggere servendovi addirittura di un commissario ad acta? Sei sicuro che questa vostra decisione sia opportuna? La Regione Lazio, che pensi, vi può seguire o ha difficoltà nel compiere questa sostituzione che voi richiedete? Enza Pinna.
Allora, il commissario, la questione Sant'Alessio è una questione abbastanza complessa, difficile da riassumere in poche battute. Proviamo a dare le notizie più importanti. Sant'Alessio ha un grande patrimonio immobiliare molto importante, che da diversi anni è stato affidato in gestione a una società di gestione, e il Sant'Alessio da questo patrimonio non ricava nulla in questo momento. Non solo, ma ogni anno praticamente per lo svolgimento dei propri servizi è costretto a chiudere il bilancio in passivo, qualcosa che la Regione fino adesso in un modo o in un altro ha ripianato, qualcosa intorno al 1,5 milioni, 2 milioni di passivo ogni anno. Che cosa c'è a rischio? C'è a rischio la sopravvivenza di questa ASP, c'è a rischio la dispersione, c'è la minaccia e il rischio della dispersione del patrimonio, un patrimonio importantissimo che tra l'altro non insiste solo sulla Regione Lazio, ma insiste anche fuori dalla regione, con proprietà molto rilevanti, molto importanti, rispetto alle quali ci sono state in passato operazioni quantomeno discutibili. Ma al di là della discutibilità, il tema è che sono state operazioni che non rendono nulla, anzi che qualche volta hanno provocato addirittura dei contenziosi per mancanza, perché gli affittuari non pagavano gli affitti. Il consiglio di amministrazione è costituito da 3 membri che sono nominati dal presidente della regione Lazio. Tanto per volerci mettere un po' di pepe, che a me non piace mai mettere, perché secondo me spesso è la rovina delle nostre organizzazioni questo. Comunque mettiamoci un po' di pepe: il presidente della regione Lazio e la giunta della regione Lazio sono un presidente e una giunta di centrodestra. Che cosa succede? Succede che il consiglio regionale del Lazio nostro, dell'Unione, nominò a suo tempo, cioè un annetto e mezzo fa, mi pare circa, come rappresentante dell'Unione una persona degnissima, tra l'altro, una signora, una mamma che ha una, diciamo, una, anche un rapporto diretto con quell'istituto per una presenza all'interno di quell'istituto, anche come, come dire, come utente in qualche modo. Noi abbiamo ritenuto e riteniamo che vada fatta una scelta importante rispetto al consiglio di amministrazione del Sant'Alessio, che è quella di sostenere un progetto, un piano di riqualificazione del patrimonio, recupero del patrimonio, ritorno del patrimonio alla gestione diretta dell'istituto, o comunque che sia diretta o non diretta questa gestione, a una gestione che porti risultati, che porti attivo, in modo che l'istituto, che poi è l'ASP, Sant'Alessio Margherita di Savoia, possa vivere anche di risorse proprie e continuare a garantire l'assistenza alle centinaia di famiglie per le quali la svolge oggi, qualche volta in maniera non efficiente, ma comunque sempre a rischio di mancanza di fondi. L'idea di dismettere e di vendere o svendere 53 milioni di patrimonio per risanare i bilanci all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti non piace, non la riteniamo giusta, non la riteniamo corretta. Abbiamo chiesto alla nostra rappresentante, la signora di cui dicevo prima, di sostenere questa politica. La nostra rappresentante non ha ritenuto di aderire a questa richiesta e a fronte di questa dissonanza, di questa mancanza di obiettivo comune, crediamo più che ragionevole e più che legittimo che l'Unione si faccia rappresentare da chi poi rappresenterà quelli che noi riteniamo gli interessi dell'Unione. E quindi abbiamo avviato la procedura per la sostituzione del rappresentante. Nulla di che, e peraltro, per carità, assolutamente nulla di personale nei confronti di una persona degnissima e che merita tutto il rispetto e tutta l'attenzione e la correttezza umana che meritano le persone. Semplicemente si ritiene che in una situazione come questa, dentro il Sant'Alessio, l'Unione abbia bisogno di una rappresentanza autorevole e competente, autorevole nel profilo, perché rappresenti davvero la volontà dell'Unione, competente perché oggi c'è bisogno di una rappresentanza che sappia comprendere e barcamenarsi e muoversi, che si sappia muovere dentro queste attività di carattere patrimoniale, di carattere economico, di carattere finanziario, che servono a recuperare appieno il Sant'Alessio, risanarne il bilancio e tenerlo su una linea di galleggiamento e di condotta che offra al Sant'Alessio stesso le risorse e gli strumenti per vivere e per fare le attività. Risorse e strumenti che ci sono, ma i cui risultati e i cui frutti in questo momento se li stanno godendo altri. Ci sarà un incontro la prossima settimana del commissario con le autorità regionali per valutare, verificare, riscontrare e mettere a punto insieme il percorso, un eventuale percorso di sostituzione della rappresentante dell'Unione all'interno del Consiglio di amministrazione. Ho cercato di sintetizzare al massimo le cose, spero che sia emersa qualche chiarezza. Tutte il resto delle sfumature, sottolineature, sottintese, allusioni, eccetera, secondo me sono da lasciare dove stanno, da restituire serenamente al mittente, perché entriamo nel campo delle illazioni e non in quello dei fatti e della conoscenza dei fatti.
Intanto Sandra e Marci ci riprovano e chiedono del premio Braille.
Ancora.
Siamo a metà anno, qualche indiscrezione, notizie, quando, dove si farà.
Ma non sono io, deputato, dovete chiedere a Vincenzo Massa, a Linda Legname, loro si lasciano andare in queste affermazioni.
No, Vincenzo io non... no, dobbiamo puntare su Linda, Vincenzo... la nostra vicepresidente.
E chissà, magari più tardi si collega, poi glielo chiedete, non lo so se si collegherà.
Allora, vabbè. Si parla anche molto del ricambio generazionale. C'è Pasquale che chiede che pensa a Barbuto, lei, del ricambio generazionale in UIC, sta avvenendo e di che natura è? E poi c'è un altro invece che chiede, Paolo, che chiede che attività specifiche si prevedono per noi giovani. E per il momento sono queste le due domande. Su,
ma io credo che sia importantissimo il ricambio generazionale, purché non sia una forzatura legata alla generazione. Allora dobbiamo far vedere che c'è il ricambio, quindi mettiamo due persone di 25 anni, ecco, così poi diciamo che c'è. Non è questo. Le posizioni e gli incarichi e le attività bisogna anche, tra virgolette, meritarle con l'impegno, con il lavoro, con la competenza e la capacità. Ci sono tanti nostri giovani che le hanno. L'Unione ha bisogno di investire su questo terreno e vedere in queste persone il suo futuro, il futuro della sua sopravvivenza. L'età media dei nostri presidenti sezionali si è abbassata notevolmente, ci sono presidenti addirittura di 25-26 anni, anche nel Consiglio nazionale abbiamo rappresentanze anche al di sotto dei 40 anni o intorno ai 40 anni e credo che il futuro, tenendo insieme le persone di 70, quelle di 80, quelle di 60, quelle di 50, quelle di 40, che imparino a vivere insieme e a prendere insieme le une dalle altre, alcuni l'esperienza, qualcuno la competenza, qualcuno la voglia e la forza di proseguire, credo che si stia facendo un buon lavoro come ricambio generazionale. Continueremo ovviamente a lavorarci, però quello che raccomando è competenza e tanta volontà, tanto desiderio di impegnarsi. Questi sono i presupposti che più della carta d'identità e più dell'età anagrafica costituiscono la base, la premessa per realizzare il ricambio, il rinnovo, che comunque il nostro statuto poi assicura attraverso degli strumenti anche specifici di sostituzione della nostra dirigenza. E per quanto riguarda in specifico i giovani, io credo che uno dei terreni che potrebbe essere sfruttato è proprio questo dell'intesa con la FISPIC per realizzare attività sportive comuni in tutte le sezioni. Spero che avremo presto delle risorse da poter destinare a questo a queste specifiche attività, dove per carità tutti possono dare la loro prestazione e la loro presenza, ma sicuramente per i giovani sono qualcosa di più dedicato, di più specifico, e dove possono esprimere anche meglio le loro esigenze, la loro, come dire, tra virgolette, corporeità, la loro, e anche il loro bisogno di socialità e di orientamento e mobilità, perché poi l'attività sportiva serve anche a sviluppare orientamento e mobilità, conoscenza di sé, padronanza del proprio corpo, dei propri gesti, scioltezza nei movimenti, tutto quello che ci aiuta a compensare il disagio o lo svantaggio dovuto alla disabilità visiva.
Allora, chiedono anche un'altra cosa, Pino dice: prima si parlava tanto degli APB, ora non si dice granché in merito. Che situazione c'è?
Gli APB? No, ne parliamo continuamente.
Infatti,
degli
non
APB.
Ho capito perché.
Insieme agli APB abbiamo fatto anche un protocollo per il quale da quest'anno tutte le attività realizzate insieme sono anche sostenute in modo diretto dall'Unione. La maggior parte dei referenti regionali di APB sono persone dell'Unione, sono nostri dirigenti, penso, non so, a Santino Di Gregorio in Sicilia, Alessandro Trovato in Veneto, fatemi pensare ancora, vabbè, a parte il nostro Giorgio Ricci in Toscana, lui è anche coordinatore di tutti i responsabili, i referenti regionali di APB. Penso a Luciana Loprete per la Calabria, a Giovanna Ruggeri per la Basilicata, insomma, poi sto facendo torto a quelli che non ricordo sicuramente. E un'altra attività comune è quella legata ai centri oculistici sociali. Ce ne sono, mi pare, 37 già realizzati in Italia, la più parte presso le nostre sezioni, ma insieme agli APB. Non solo, io domani avrò il piacere, l'onore di intervenire a Trieste, dove quest'anno si svolge l'edizione di AMGO, sì. A me gli occhi, quella, l'attività
riservata
soprattutto.
Mandiamo anche questa
sulla
sua radio web.
Sì, credo che ci sia
la plenaria, tutto il pomeriggio, e poi mandiamo
pomeriggio,
anche venerdì il
mattina. E poi ci
mattina.
Saranno anche i seminari, sì, la mattina del venerdì. Domani pomeriggio credo cominci alle 16.
Sì.
E insomma saremo lì a Trieste per appunto svolgere questa attività anche qui insieme, gli APB, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Istituto Cavazza, che è poi il proprietario tra virgolette del marchio di AMGO. Quindi no, per noi l'intesa e il lavoro comune con gli APB è sempre più stretto, sempre più importante. Credo che domani addirittura termini il quinquennio della direzione nazionale di APB, quindi da domani avvieremo le procedure per il rinnovo della direzione nazionale, ma devo dire che questo quinquennio è stato importantissimo per APB perché è avvenuta la trasformazione in fondazione l'iscrizione tra gli enti del terzo settore. Questo è un passo importante che mette anche gli APB in linea per il futuro, per poter fruire di agevolazioni fiscali, finanziamenti, partecipazioni a bandi con la qualifica di ETS.
Ora, c'è una richiesta da Sabrina interessante perché riguarda Alexa. Sarebbe bello che attraverso le skill d'Alexa si potessero ascoltare anche i podcast della nostra radio. Si potrebbe implementare l'applicazione per la nostra Alexa? E c'era qualcuno a tale proposito anche che scriveva su Libro Parlato. Se intanto vuole rispondere a questo, Presidente, io ricerco
sì,
quell'altra domanda.
Sì. Sicuramente perché non si potrebbe, certo che si potrebbe, credo che abbiamo ancora qualche piccola risorsa da investire per lo sviluppo di qualche applicazione di Alexa. Alexa si sta anche modernizzando ad Alexa Plus, c'è stato un meeting di presentazione delle nuove funzionalità di Alexa con intelligenza artificiale in una zona vicino a Milano, dalla quale ha preso parte il nostro Marino Attini, mi pare insieme a Sabato De Rosa di Invat. Mm-hmm. E nei prossimi giorni, non ricordo esattamente la data, ma prima della fine di giugno, incontreremo il responsabile internazionale di Amazon, che visiterà la nostra sede, e sarà anche quella un'occasione per esporgli i progetti che abbiamo in animo, anche sulla base delle sollecitazioni che ci vengono dagli utenti, i progetti che abbiamo in animo di realizzare, sperando che Amazon voglia continuare a restare accanto all'Unione e a sostenerne le attività. E del resto, se una persona di così alto livello all'interno di quell'azienda viene esplicitamente a visitare la nostra sede, la nostra unione, credo che qualche ragione di sperare ci sia.
Poi, sempre su questo tema, Presidente, ma si potrebbe pensare a qualche iniziativa per promuovere maggiormente il Libro Parlato al nostro interno, chiede Enrico?
Sicuramente sì, ma noi abbiamo comunque raccolto dei dati dell'anno scorso, dei questionari dell'anno scorso, abbiamo registrato come il Libro Parlato in realtà incontri molto favore e molto successo proprio al nostro interno, anche perché, non dimentichiamolo, lo scopo fondamentale del Libro Parlato è svolgere un'attività, un servizio per gli utenti, per i ciechi e per i nostri soci in modo particolare, anche se, e lo ricordo, lo voglio ricordare sempre, il Libro Parlato è un servizio a carattere pubblico, aperto a tutti e non solo ai nostri soci, perché è un servizio che riceve il sostegno e le risorse pubbliche e quindi deve essere riservato e destinato a tutti. Se ci sono proposte sulle possibilità di promozione, ovviamente noi sarà nostro piacere prenderle in considerazione e valutarle. Il Libro Parlato, per esempio, è stato assoluto protagonista al Salone del Libro a Torino nella settimana scorsa, credo, ha ricevuto l'apprezzamento e la visita diretta di tante personalità del mondo della cultura, degli scrittori, e poi ha avuto anche la visita del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, il quale si è intrattenuto proprio con i nostri operatori e con i nostri dirigenti regionali e territoriali del Piemonte, che rappresentavano anche l'intera Unione in quel momento, proprio quale segno di apprezzamento di questa attività che è nobilissima, importantissima e che per noi continua ad essere uno dei punti di riferimento di maggior rilievo delle cose che facciamo.
Allora, se i miei compagni qui hanno finito di fare merenda, perché uno mangia a destra e uno mangia a sinistra, io darei la parola a Renzo.
ce l'ha visto.
Caro presidente, buonasera.
Carissimo, ti lascio in ottime mani, eh.
Quante... in ottime, ancora migliori mandibole.
Sì, quello sicuramente.
In ottime mandibole.
Ma mandibole ancora
veramente,
migliori.
Veramente.
Quanti KitKat sono già?
No, no, adesso è la stagione dei gelati, presidente.
Ah, gelati.
Sì.
Gelati. Già mi possono trovare più interessato.
E poi i gelati non fanno rumore, presidente.
No, ma io avete preso dei gelati molto buoni a vederli.
Però io un leggero fruscio l'ho sentito.
Non ero io, giuro. Io
scontro.
Era Luisa. A destra
e già scartocciava il suo cremino. Che cosa
Guarda, più o meno.
Insomma, dai, meglio.
Diciamo che abbiamo dovuto testare
una novità dell'estate 2026.
Sì, un cioccolatino molto famoso che è stato reso stecco.
Che ha trovato Renzo, naturalmente.
Naturalmente.
Io sono un po' l'Indiana Jones della zozzeria alimentare.
Sarà la nuova rubrica, la testazione di nuovi prodotti per l'estate.
C'è la Nutella dentro? Cos'è, c'è la Nutella?
Beh, no. Essendo Ferrero, secondo me c'è pure possibilità.
Ci potrebbe essere.
Ma su questa salutiamo la famiglia.
Ma la copertura, caro presidente, è una roba che c'è.
È doppia la copertura.
È veramente buona.
Presidente, pensa ad Ambrogio che offriva alla contessa esattamente quel cioccolatino che era
Ambrogio,
la copertura.
Ambrogio, ho voglia di qualcosa di buono.
Vabbè, ma quello la contessa non si capiva bene. Vabbè.
E poi però li spazzolava i Rocher.
Sì, alla fine li spazzolava. Cioè, non potendo spazzolare.
Presidente, dai voce al sospetto di molti, sappilo.
Ma non lo so.
Al sospetto di molti, è anche annoso.
Dunque, il povero Ambrogio ha smesso di fare la pubblicità.
Secondo me Ambrogio sarà morto.
Oppure si è sistemato. Comunque era un bel drittone, certo. Ambrogio.
La contessa mi sa che non è che era giovanissima, insomma.
No, però, insomma, era contessa. Cervelloni mattanti viene dal mare.
Esatto. A proposito di grandi contesse letterarie, diciamo così.
Ma dovreste farla una raccolta delle contesse letterarie e artistiche, diciamo, in generale, no? Sarebbe carino.
Perché no?
C'è la Cervelloni mattanti viene dal mare, c'è la contessa di Ambrogio, poi chissà che altre contesse c'è, ma ce n'è
passando per le musicali come quella dei Decibel col primo Ruggeri.
Che contessa? Beh, quella lì
c'è anche lei.
Poi c'era anche una famosa canzone della nostra sinistra giovanile.
Beh, Giovanna Marini, quella Salvento,
Giovanna Marini.
Sì.
Brava, quella lì. Che roba contessa all'industria di Aldo, hanno fatto lo sciopero quei quattro straccioni. Vabbè, insomma,
grande citazione presa qui. Decisamente. A proposito, grazie, ho sentito delle bellissime parole a inizio trasmissione sulla
ma eri tu quel
sulla
Renzo?
Mia la mia vita segreta da radiocronista. Sì,
la tua performance da radiocronista. Io Renzo ho avuto la possibilità di ascoltarti contemporaneamente alla cronaca di Roberto Scarpini,
che voi sicuramente
conoscete, certo. No? Il radiocronista, il cronista per antonomasia delle partite dell'Inter.
Ho detto Scarnecchia, no?
Scarpini,
per carità, quello
Scarpini.
E
devo dire che l'uno è stato all'altezza della fama dell'altro, e sicuramente sono state due belle cronache.
Renzo Giannantonio.
il buon Scarpini
era più entusiasta,
ruolo. Chiaro.
Diciamo che era più entusiasta quel giorno. Ecco.
Era aiutato dai fatti oggettivi,
dai contenuti.
E poi ha anche un ruolo di cronista di parte più marcato.
Renzo
com'è,
invece era poco aiutato dai colleghi in studio. Diciamo
che men che meno da quel che si vedeva in campo. Ad avere entusiasmo.
C'erano dei gufi in studio poi.
Sì. Non so, a livello ornitologico mi fermo alle aquile,
esatto.
Laziali. Sì. Intanto andiamo a registrare un altro messaggio che ci manda la presidente Tiziana Lupi, che diceva: dimenticavo di dire che il giorno 6 giugno alle 18 presso il centro Le Torri si svolgerà una santa messa in ricordo di Tommaso Daniele e Cristina Minerva.
Ottimo.
Bella iniziativa, grazie alla presidente Tiziana Lupi di averci messo a parte, di averci dato la possibilità di dirlo a chi ci sta seguendo. Caro Presa, abbiamo ancora svariate domande, quindi andiamo a un rush finale bello serrato. C'è Elena che domanda: ma questa volta Uici è stata invitata alla festa del 2 giugno?
Allora, intanto volevo applaudire a questa iniziativa della messa in commemorazione. Commemorazione non è un atto formale, è ricordo ed è la possibilità di continuare a portare nel cuore e nella mente le persone che sono state care all'associazione e sono care anche a tanti di noi. Quindi grazie al centro e grazie a Tiziana per avercelo ricordato. Sì, è stata invitata, la celebrazione avviene il 2 giugno di sera alle 21. Sì, io credo di intervenire, di partecipare, se, con l'aiuto di, se abbiamo fortuna, insomma. Però sì, l'Unione è stata invitata, certamente.
Ottimo, così abbiamo risposto alla nostra ascoltatrice.
Beh, ormai è una tradizione, no? Anche quella, bella.
Beh, sì, sì, certo.
C'è, peraltro, riguardo l'ex presidente Tommaso Daniele, aveva scritto anche Riccardo: come lo ricorderete? Che è un tema che nel passare dei mesi non scema mai nell'interesse di chi ci segue.
Noi, come sede nazionale, stiamo pensando a qualcosa che lo ricorderà sempre, ma non è ovviamente l'unica iniziativa, e non fatemela dire in anticipo perché non lo posso fare.
Cioè titolargli qualcosa, comunque, per capirsi.
Sì, sicuramente, sì, qualcosa del genere, quindi qualcosa di proprio duraturo che lo ricorderà per sempre, ma le iniziative possono essere anche altre. So che altri ne stanno pensando e quindi sono tutte un po' al nostro vaglio per fare qualcosa che sia davvero degno della persona, bello e permanente.
Presidente, ma se la nostra radio provasse a organizzare un concorso di poesie, perché lui amava scrivere le poesie?
Lui amava scrivere poesie e canzoni, sì. Quindi pensateci, pensiamoci, noi ci siamo.
Poi ovviamente facciamo un progetto e ve lo giriamo.
Certamente, noi ci siamo.
Bene, bene, vedete, cari amiche e cari amici, all'ascolto in diretta come si fa a brainstorming.
Quello è il gelato che ci...
Quello sì.
Beh, aiuta.
Una botta glicemica aiuta, che ci ha reso molto reattivi.
No, perché praticamente qui era molto caldo e ci si era abbassata la pressione a tutti, e a un certo punto siamo dovuti proprio uscire un attimo e Renzo ci aveva gelati.
Beh, meno male che Renzo c'è.
L'avevo subodorato già in mattinata che potesse succedere questo, e quindi abbiamo messo
a riparo. Si riscalda l'ambiente ogni tanto, è impressionante.
E neanche poco. A proposito di celebrazioni, stavolta torniamo un passo indietro. Lina ci scrive: sarebbe bello fare qualcosa per celebrare anche noi come UIC le costituenti. Che ne pensa, presidente? Le madri costituenti.
Le madri?
Sì, abbiamo presentato le anche costituenti... i libri al riguardo.
Ah, le costituenti, proprio le donne che
le
hanno
donne,
partecipato,
sì,
alla
alla
Costituzione.
Stesura, certo.
Ma sarebbe bello, io mi faccio carico di, innanzitutto, di rifletterci e di pensare a qualcosa di particolare, ma anche di girare, diciamo, la suggestione, la riflessione alla nostra vicepresidente, che ha l'onere di guidare lo specifico gruppo di lavoro nazionale che si occupa di queste tematiche. Potrebbero essere anche dei reading su queste persone. Mm-hmm. Penso per tutti Tina Anselmi, sì. Nilde Iotti. Sono proprio le prime che mi vengono in mente.
Teresa Mattei.
Ce ne sono, Teresa Mattei, brava,
È
ma ce ne
uscito
sono
il
anche
libro della
altre.
Rattaro, no? Anche di
Sì,
recente.
di Sara?
Sì,
Sara.
l'abbiamo presentato.
Ah, ok.
Bello
Sì,
spunto.
può essere una buona cosa pensare proprio a dei reading di questo tipo, o magari poi con qualche forma di animazione, di conduzione o di commento o di
Certo.
presentazione di qualcuno
O anche
che possa
di qualche libro proprio
aiutarci.
specifico, no? Sì. Quel
Sì, per ricostruire
periodo,
l'ambiente,
certo.
un periodo che doveva essere di grande emozione, ma anche di grandissima difficoltà, e che è stato anche di tanta solidarietà, devo dire, al di là di tutte poi le contrapposizioni che purtroppo, e secondo me andrebbe detto, forse la storia non è ancora troppo chiara su questo. L'Italia ha subito la contrapposizione internazionale più che averla assecondata e più che averla determinata. L'Italia ha finito per subire la contrapposizione internazionale e quindi la suddivisione tra i grandi apparati moderati democratici del paese con appunto l'espressione invece maggioritaria delle classi lavoratrici, delle classi meno abbienti, che purtroppo si sono trovate sempre per tutto quel periodo su barricate diverse, ma perché credo che l'input internazionale fosse davvero fortissimo a quei tempi, ed era un input che parlava di cortine di ferro, parlava di patti militari che nascevano per la difesa l'uno dall'altro, in realtà forse anche per qualche cosa di più, ma insomma siamo stati, il nostro paese, com'è, e tutti gli altri, è stato, come dire, protagonista di quel momento, in quel momento con quello che c'era, e chissà che cosa doveva significare per i nostri costituenti e le nostre costituenti fare una Costituzione che tenesse conto, per quanto sia, di un'assemblea costituente con una folta presenza della sinistra, ma anche con una presenza maggioritaria significativa di un blocco più moderato democratico. E, per esempio, pensare a come hanno potuto trovare un'intesa sul riconoscimento dei patti lateranensi, insomma, è stato, penso, un grande esercizio di storia, di pazienza e di visione alta delle istituzioni che c'è stata e che speriamo si possa e si sappia ripetere ancora oggi, ma forse qualche dubbio può venire.
Allora, abbiamo ancora qualche domanda. C'è Roberto
Qualche
che...
spicciolo di minuti.
Robert,
Sì,
com'era Renzo?
Roberto.
Roberto.
Roberto avrebbe detto
Roma,
Pizzul.
Berlino, Tokyo, tanto per
Sì,
rimanere
esatto.
il famoso Roberto, no?
E, che novità ci sono per i cani guida in aereo? Ho sentito che ci sono notizie in merito.
Uscita una circolare.
Ah, diciamo che stiamo esercitando una grande pressione, è uscita anche un comunicato qualche tempo fa, qualche giorno fa, che spiegava appunto un po' meglio tutta la tematica relativa ai diritti dei passeggeri, a che cosa può cambiare, che cosa non può cambiare, che cosa ci dobbiamo aspettare nel trasporto aereo. Però ci sono la nostra commissione dei cani guida. Ha tenuto una riunione, un incontro anche con gli amici di Jura, con Franco Lepore, eccetera, qualche settimana fa per approfondire questa possibilità di una maggiore e più confortevole accoglienza del cane sull'aeromobile e proprio stamattina in direzione abbiamo valutato, anche esaminato una iniziativa a livello del Parlamento europeo per una normativa europea un po' più amichevole. Non è che i nostri cani siano trattati male o non siano accolti sugli aerei o dalle compagnie aeree, per carità. A volte ci sono disguidi burocratici, anche fastidiosi, anche grossi, e poi l'accoglienza a bordo non è ritenuta sempre la migliore possibile. Ci sono spazi ristretti, difficoltà per il cane di trovare una sua sistemazione negli spazi così stretti degli aeromobili. Quindi si sta lavorando per avere qualcosa di più e di meglio. Le compagnie fanno fatica, devo dire, a rinunciare soprattutto ai posti davanti, che come sapete sono
quelli
i più
ambiti.
Comodi, i più ambiti, perché sono i più larghi, certo. Quelli con maggiore spazio, e che però loro spesso si vogliono vendere come posti di prima classe, ecco, di business class, e che quindi fanno fatica a cedere al cane guida. Certo. Insomma, è un tira e molla dal quale speriamo di guadagnare sempre qualche cosa, e che però non è sempre così facile, perché ci sono anche le aspettative, i diritti veri o presunti degli altri che tendono a tutelarli e che hanno anche il loro sostegno e il loro appoggio, insomma.
Allora, Presidente, un'ultima domanda che ti giro, ringraziando tutti gli altri e le altre che non abbiamo fatto in tempo a leggere, ma grazie di averci mandato messaggi. Avrebbe bisogno di un convegno intero per la risposta articolata, però diamo...
Di che si tratta?
Si parla di lavoro. Federica chiede: se dovesse consigliare a un giovane una professione, quale indicherebbe e che studi sono più idonei e proficui al momento?
Una professione fattibile, e ci vorrebbe sicuramente una... Sapete che in alcuni paesi europei esistono persone proprio specializzate per rispondere a questo tipo di domande, li chiamano ergonomi, io non sono un ergonomo naturalmente, quindi vado un po' a intuizione, partendo innanzitutto da un punto: qual è l'inclinazione, l'attitudine della persona. Perché persone che hanno, per esempio, maggiore pratica e maggiore facilità con materie scientifiche trovano meglio, svolgono un lavoro, per esempio, come programmatori, come sistemisti, come persone nel mondo della digitalizzazione dell'informatica. Ci sono invece persone che si adattano meglio o amano di più orientamenti filosofici, letterari, eccetera, e per questi è chiaro che non solo l'insegnamento, ma anche la divulgazione, la scrittura sono cose importanti. Poi c'è tante persone amano, per esempio, la socialità, si trovano bene con la socialità, quindi la collocazione in uffici delle relazioni con il pubblico, rapporti con il pubblico, possono diventare elementi importanti. Ci sono quelli che sanno giocare bene con le lingue, e anche se adesso ci sono tanti traduttori simultanei, tutto quello che è, però un conto è la traduzione simultanea, un conto, per esempio, è tradurre dei libri, sì. ma addirittura autori stranieri, sarebbe bellissimo. E poi l'interpretariato, come diceva Luisa, che comporta spesso la conoscenza anche di aspetti tecnici di una lingua, che non sono esattamente il linguaggio comune di tutti i giorni e di tutti i momenti. Le possibilità professionali, come dice Renzo, ci vorrebbe un convegno intero per poterle sviluppare tutte, però la base di partenza credo sia la vocazione, l'aspirazione, l'attitudine della persona. Senza questo è difficile poi individuare il resto.
E noi ci salutiamo ringraziando Marco Martini da Firenze, che ha partecipato, l'ho letto solo adesso ma era arrivato qualche minuto fa, alla suggestione che avevi lanciato sull'album delle contesse, caro Press.
Ah, e quale contessa ci suggerisce?
Personaggio
Marco?
Storico assolutamente di rilievo.
La contessa di Castiglione?
No, anche questo naturalmente avrebbe avuto la sua dignità. Maria Valesca.
Ah,
certo, certo,
l'amante di Napoleone, che impedì, grazie proprio a queste sue arti di amanti di Napoleone, che la sua Polonia fosse invasa,
finisse fagocitata. Sì. Certo,
quindi grazie a Marco, ottima notazione storica.
Contessa Maria Valesca. Aggiungiamoci anche la contessa di Castiglione, quella aveva a che fare con un altro Napoleone, credo fosse il terzo,
sì,
se non sbaglio. Sì, e sì, c'era anche una vecchia canzoncina volgare che nella quale ci dicevano che la contessa di Castiglione dava qualche cosa a Napoleone. E vabbè.
Resteremo col dubbio, che dobbiamo fare?
Ci dobbiamo fermare.
Così è, sì, perché è finito il tempo. Peccato, altrimenti avremmo dissertato anche su
che
questo.
Cosa gli dava.
Certo.
Però,
ma il tempo è tiranno,
scaduto,
questo è.
Non ci si può fare niente.
Grazie, presto.
Grazie, presidente. Grazie, buon lavoro.
Grazie a tutti, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Resistiamo al caldo anche con il sorriso, con l'ironia e con la resistenza.
Grazie infinite.
A presto.
Avete ascoltato?
Chiedi al presidente.
In diretta tutte le risposte del presidente nazionale.